Prof. Salmazzo, buongiorno, buongiorno, come sta?
Buongiorno, bene, grazie, siamo quasi in primavera, anzi siamo in primavera, siamo quasi in estate.
Qua, sì, e come no, manca poco alla fine della scuola. Posso iniziare con una frase, altrimenti me la dimentico? Me la so dovuta rileggere, perché stamattina mi era venuta in mente, poi me la so dimenticata.
Di pure.
Un bellissimo articolo di Davenia sul Corriere della Sera. Studiare è compito suo, è compito tuo, ma se hai bisogno io ci sono. Allora, qui apriamo un discorso molto, molto bello, no?
Cioè, tra genitori e figli.
Tra genitori e figli, l'insoddisfazione dei figli perché vorrebbero fare qualche cosa che, voglio dire, che potresse essere d'aiuto per i propri, sbagliate invece delle
dei
volte,
genitori,
l'insoddisfazione
sì,
dei genitori.
L'insoddisfazione, l'ansia dei genitori e la frase che così stigmatizza anche Davenia è lo faccio per il tuo bene, no?
Sì.
E lui analizza e dice, ma lo facciamo veramente, quando diciamo questa frase, per il bene di chi vogliamo che faccia quella cosa? Perché se io voglio che mio figlio prenda 9 in un compito, dovrei pensare, ma perché voglio che prenda 9? Perché lui si senta bravo, perché ne ha bisogno? O è perché io mi devo sentire bravo? Perché se lui non prende 9 vuol dire che io non l'ho seguito nei compiti, vuol dire che non sono un bravo genitore,
certo,
vuol dire che è mio figlio meno di quegli altri. Allora lo sto facendo per me, non lo sto facendo per lui. Forse invece che volere che lui prenda 9, dovrei volere che lui si renda autonomo nello studio, impari a studiare, ma impari soprattutto ad assumersi degli impegni. E allora come faccio a farlo? Se mi sostituisco a lui, se mi metto tutte le volte in maniera ossessiva, ci pensavo proprio, sai che
certo,
viene da farlo spontaneamente quando è un bambino che deve fare i compiti.
È un po' come facevamo, diciamo, la settimana scorsa della Montessori, no? L'autonomia del
insegnami
del
a fare da solo,
insegnami a fare da solo. Giusto?
Esatto.
Tornano i concetti, tornano un po'.
Sì, sì, e il Davenia si riferisce a ragazzi un po' più grandi, la Montessori lavorava su bambini della scuola dell'infanzia e elementari. Davenia pensa più agli adolescenti perché lui è un professore delle superiori, credo, no? E, sì, è un po' diverso. Ma il non è più aiutami a fare da solo, ma è sii presente quando io ho bisogno di te, fammi capire che tu sei un mio punto di riferimento, però le mie scelte le devo prendere io. E se oggi decido che non studio e domani devo affrontare un'interrogazione in cui vado male di sicuro, se non studio, beh, lascia che io mi assuma le mie responsabilità. Se ci sbatto il naso, forse me ne rendo conto, cioè devo imparare ad assumersi le mie responsabilità, anche perché
anzi,
l'autonomia,
magari se ne parla, no? Dice
sì,
di fronte ai genitori, sai, non ho studiato perché, e si motiva. Se invece dice studia, no, si mette a trovare delle scuse, magari delle giustificazioni, o no?
Certo, perché non bisogna troppo intromettersi, non bisogna controllare, bisogna essere presenti, ad esempio, è una cosa difficile, però direi che forse è l'unica strada, non bisogna intromettersi. Dobbiamo spiegare a questi ragazzi che è compito loro studiare. Il nostro compito è procurargli l'ambiente perché studino, fare in maniera che siano sereni e tranquilli, vabbè, non dico comprarli i libri perché è logico, no? E che noi, se ha bisogno, siamo lì.
Certo.
Se hai bisogno, guarda che se hai bisogno di ripetere, guarda, io adesso mi metto a stirare, vieni pure qua, ma non vieni qua e ripeti, perché altrimenti è tutto un altro discorso.
E poi c'è anche un...
Tu porta il cavallo all'acqua, deciderà lui se bere o meno.
Ah, eccolo, sì, sì, è vero, anche questo è bello.
Esatto, tu porta il cavallo all'acqua, deciderà...
Dagli gli strumenti e poi dopo le scelte comunque vanno fatte. Allora, poi direi di andare avanti con un altro argomento. C'è una bella intervista a Paolo Crepè, che lo conosciamo, no? Scrittore,
psicologo.
Psicologo. Genitori, per favore, tornate ad arrabbiarvi.
Finitela di dire di sì a tutto, fate impegnare i vostri figli perché si guadagnano la vita.
Ecco.
Crepè, ma lo è da tempo, sarebbe un genitore autorevole, non autoritario.
Sì.
Cioè uno di quelli che non gli dà tutto per scontato, non gli dà tutto. Difatti poi quando avanti nell'intervista gli chiedono di dare dei consigli, lui dice, consigli è piuttosto semplice, non gli faccio fare seratona a Jesolo, sì. Non gli do lo smartphone a 13 anni.
Lo faccio andare a fare un lavoretto in estate, così impara.
Sì, magari un lavoretto, adesso non entriamo nel discorso di che i lavori vanno pagati, eccetera, però... Perché, dice, se io gli do i soldi per andare in un posto dove spacciano, divento anch'io il suo spacciatore.
Ah, sì, certo.
Cioè, ma dicono i genitori, mio figlio mi dice che lo fanno tutti, che altrimenti lui si sente da meno, eccetera. No, il genitore che dice no, io non ti mando perché è sbagliato, fa capire al ragazzo anche dicendoglielo magari che lui non si omologa a quello che fanno gli altri se la cosa è sbagliata, che lui prende la direzione che crede giusta e così cerca di educare il figlio. Tutte cose dure, il mestiere del genitore è duro, dal mestiere del genitore, cioè il fatto di essere, già il fatto di essere genitore dà una grande soddisfazione, quindi
pone anche l'accento sull'esame, che dice deve essere serio, perché
sì. Perché se è una prova deve essere una prova e non una farsa.
Sì.
E sarà abbastanza serio quest'anno, perché sappiamo che avranno le due prove e che avranno l'orale, quindi siamo tornati quasi per la maturità. E anche per le medie saranno in presenza e avranno i loro due esamini.
E della proposta rendere obbligatorio il tempo pieno dall'infanzia alla terza media?
Ah, senz'altro.
Vero,
anche perché,
lo sapevo che era sempre stata
a favore. Ma perché? Perché altrimenti, non rendendolo obbligatorio, noi ampliamo quel divario tra i bambini che hanno tante occasioni, che tanto le hanno lo stesso, e quelli che ne hanno poche e le occasioni le trovano solo a scuola.
Ecco.
Quindi un tempo pieno, ovviamente, che non vuol dire stare alla cinese o alla giapponese 8 ore al giorno inchiodato ad un banco a scrivere, leggere, far di conto, ascoltare. Vuol dire integrare nell'ambito dell'orario scolastico anche delle attività che siano intanto di movimento, e poi di creatività, di socializzazione, di gruppo, che non vuol dire a scapito delle materie, vuol dire trasformare anche una parte della materia in modo attivo, cosa che dovrebbe comunque essere fatta sempre.
Eh sì, in estate c'è anche il problema, adesso si pensa, no? Dove prenotiamo la vacanza? Come, c'è un tipo di vacanza alternativa che può essere particolarmente educativa per...
Per le famiglie con ragazzi
anche,
e adolescenti.
Che facciamo? Ce andiamo al mare a Sharm el Sheikh una settimana, ci mettiamo su, per carità, può essere rilassante, niente da dire, però...
O ci facciamo un Interrail, che quest'anno l'Interrail compie 50 anni, tu sai cosa sono l'Interrail,
certo,
vero? Dimmelo.
Allora, si può scegliere praticamente un
biglietto?
Con un biglietto puoi andare dove vuoi, cioè c'hai un limite e qui c'hai diverse opportunità, cioè di ok, c'ho il biglietto da 300 euro, ok, posso andare fino a Parigi, poi dopo posso andare, e mi devo organizzare comunque per i pernottamenti,
certo.
Giusto?
Cioè l'Interrail sono dei biglietti ferroviari.
Sì,
i biglietti ferroviari di durata temporale ma di non durata chilometrica, quindi tu hai un mese per girare in treno dove vuoi in questi 37 paesi che hanno aderito, che poi sono paesi europei,
certo, dove non c'è nemmeno il rischio del passaporto, perché i passaporti adesso servono 3 mesi,
con una spesa fissa, e dopo chiaramente ti devi arrangiare a trovare gli pernottamenti, a mangiare, così. Sono dei bellissimi, bellissimi viaggi per ragazzi adolescenti o per ragazzi universitari, oppure anche per famiglie, perché ci sono i biglietti per le famiglie. Costo abbastanza basso, chiaramente poi ci devi aggiungere vitto e alloggio, ma ricordiamoci che esistono gli ostelli della gioventù in tutta Europa,
sì.
Anche per famiglie.
Ce n'è uno anche nuovo qui adesso in Agordino, ad Agri.
Funzionerà,
funzionerà da quest'estate.
Benissimo.
Allora, vediamo un po', ecco, per andare in Gran Bretagna, no?
Sì.
Dunque ci sono i visti, è un po' particolare, no? Perché fuori
da
dall'Unione Europea serve un contratto di lavoro, con un
stipendio alto, perché parlano di 30.000, l'equivalente di 30.000 euro
però,
l'anno.
Ecco, adesso la Gran Bretagna per attrarre i cervelli ha concesso una deroga dell'università, ma non di italiani, non ce ne so.
Allora, cosa ha fatto? Ha detto bene, invece del permesso di lavoro, perché bisognerebbe già avere il contratto di lavoro, se uno è laureato può venire per 2 anni con un permesso, e in questi 2 anni si specializza oppure ha tempo di cercarsi un lavoro. Però deve venire da delle università prestigiose. Ha fatto un elenco di 37, di italiano ne ce ne manca una. E di europee ce ne sono poche, 5 in tutto, di cui 2 svizzere che sono semiprivate, una tedesca, una francese che è la vecchia scuola superiore per la diplomazia. E come mai? Ma evidentemente non rientravamo nei criteri, o gli inglesi non ci vogliono bene, perché le nostre università invece, i cervelli che sfornano e che poi scappano a prendersi le varie borse di studio all'estero, poi restano fuori e sono tantissimi. E ricordiamoci che abbiamo università prestigiosissime, sia dal punto di vista storico, perché la prima è quella di Bologna, università al mondo, la seconda è quella di Padova, che
e fa poi 8, nel ranking mondiale siamo, nel ranking mondiale siamo anche abbastanza avanti, abbiamo, certo, lo dicevamo, sì, le volte scorse, no? Abbiamo un'università che eccelle.
Non so, la Sapienza di Roma è la prima nel mondo per gli studi classici, ma poi ci sono anche dipartimenti anche di Padova, di Milano, del Politecnico, che sono in testa. Beh, vorrei dire che l'Inghilterra non ci si va e si fa meno di noi, cioè farà lei a meno di noi, non a noi a meno di lei.
Ah sì, allora l'educazione civica, prof, sono anni che se ne parla di introdurla come materia.
E lo è,
però, e lo
è stata introdotta
però,
da quest'anno.
Evidentemente c'è ancora qualcuno che ha poche nozioni di educazione civica, visto...
Spirito civico.
Spirito civico, no? Viste anche, insomma, voglio dire, le cartacce, per non dire mozziconi di sigaretta, anche delle volte all'interno delle scuole, no?
Questo all'interno dei cortili scolastici. All'interno questa cortili, è una cosa, sì, che veramente ti fa rizzare i capelli in testa per due motivi, o tre. Uno, perché la scuola dovrebbe essere il posto dove si educa, dove si impara il comportamento civico. Ma deve pensarci la famiglia. Relativamente, perché il comportamento da civis, cioè quando sei assieme agli altri, in famiglia è difficile farlo perché sei abbastanza da solo. Quindi primo, la scuola ha questo compito. Secondo, a scuola si dovrebbe fare educazione ambientale, educazione civica. Terzo, a scuola non si deve fumare né dentro l'edificio né nelle aree annesse, cioè i cortili. Allora, come mai ci sono le cicche per terra?
O c'è qualcuno magari di sera, faccio un po' fatica,
sì,
a pensare.
Ma se vedi i grumetti di sigarette assieme, sembra tanto un portacenere vuotato, sinceramente.
Tutelare la pulizia di queste aree, ci sono delle mansioni in personale
ci
scolastico?
Ci sono delle mansioni, credo, del personale scolastico. I collaboratori scolastici nel loro mansionario hanno, oltre che la pulizia dei, sì, corridoi, delle aule, anche quello delle immediate pertinenze delle,
chiaro,
scuole.
Chiaro. Oddio, quassù ci abbiamo degli esempi virtuosi, eh? Vediamo Plastic Free che hanno fatto...
Certo.
A Falcade, vediamo anche la pulizia del lago di Santa Croce, piuttosto che me ne vengono in mente
le giornate
tante,
ecologiche,
e le giornate ecologiche, le proloco e tutti quanti, però insomma anche nelle scuole, no?
No, nelle
bisogna
scuole...
cominciare subito, vero?
Prima
presto,
di tutto
adulti...
anche perché le abitudini che prendono i ragazzini da piccoli sono quelle che restano tutta la vita. Allora non dovrebbe da noi, io spero che questo non succeda, proprio esserci, magari una cartaccia che scappa via dalla merendina, possiamo anche capirla, a parte che la prendi e la tiri su, e la maestra dovrebbe dire raccogli e metti su, ma delle cicche, cioè dei mozziconi di sigaretta, io non capisco proprio di dove vengano.
Ma prof, secondo lei, no? Adesso faccio una riflessione, ho letto da qualche parte che pare che la maggior parte dei bambini adulti trascorrono all'aria aperta un'ora al giorno, cioè meno di un
esatto,
il carcerato c'è allora... C'è allora da dire. Allora, non è che vedano come non consono al proprio habitat naturale, cioè se trascorrono 20 ore al giorno in casa piuttosto che al chiuso, non è che fuori dicono ma che me ne frega, tanto non ci vado mai, ecco,
spero di no,
spero di no, ecco, anche perché adesso, essendo una bella stagione, i bambini e i ragazzi hanno bisogno anche di stare al sole per la vitamina D, per tutto,
certo,
per la loro salute,
soprattutto da noi, e ci sono questi dati del convegno nazionale dei pediatri che sono veramente preoccupanti, perché i nostri bambini risultano essere grassi, cioè obesi, risultano essere con carenza di vitamina D per più del 50%, mi pare, e poi un'altra cosa che io sono rimasta, stanno diventando miopi.
Ah sì, è vero, perché a forza di stare sui tablet oppure sul...
Lo sguardo da,
certo,
vicino,
certo,
è una cosa,
chiaro,
è questo, pensa che i miopi tra i giovani, che erano il 25% nel 1971, sono passati al 42% dei primi anni 2000 e sono in aumento. Perché? Perché io non lo sapevo neanch'io, l'ho letto, eh. Il bulbo oculare, costantemente sotto sforzo per mettere a fuoco un oggetto distante solo pochi centimetri, si deforma e diventa miopia. Allora, al di là di tutto quello che può essere la mancanza di socializzazione o i pericoli della rete, abbiamo pure anche questo adesso, che stiamo tirando su dei bambini miopi, che se lo tengono per tutta la vita. Allora... E
in
poi,
estate, insomma, un po' d'aria aperta fuori. Non è, prof, che secondo lei parte di questo, diciamo così, gap fra stare fuori, stare dentro, può essere anche dovuto agli squilibri familiari, nel senso che spesso è la madre che deve occuparsi un pochettino di tutto, perché il padre c'ha, tra virgolette, scusa, anche del lavoro. Sono pochi anche i congedi parentali, secondo lei c'è anche questo, cioè i padri danno più importanza al lavoro piuttosto che alla famiglia, dico, tanto se ne occupa la mamma?
Sì, ma diciamo che vorrebbero magari occuparsi anche di più della famiglia, ma sono anche costretti a occuparsi di più di lavoro, a
però
parte la
tradizione.
Adesso ci
sono delle opportunità, no?
Quel congedo parentale che può essere sia del papà che della mamma quando i bambini stanno male, ma poi c'è anche che in Italia quel congedo che adesso è stato aumentato a 10 giorni, quello neonatale, cioè dopo che è nato un bimbo subito i primi giorni, che può essere sfruttato fino ai 5 mesi d'età del bimbo, viene usato da pochi, era il 21% prima, adesso è il 40% li chiede. Perché? Perché di fronte ai colleghi si viene quasi visti male se si prende un congedo per stare a casa col bimbo. Mentre se prendo il congedo per andare a seguire una partita di calcio di campionato, vengo visto benissimo. Tornando al discorso di come mai i bambini non stanno fuori, è perché noi genitori abbiamo paura che gli succeda qualcosa e quindi non ci fidiamo a mandarli da fuori da soli, però non abbiamo il tempo di andare con loro
e rimangono dei mammoni, se non abituiamo a stare fuori, rimangono a casa, diventano anche dei net, no?
Sì.
Allora, infatti vediamo anche qua adesso alla vigilia della stagione turistica, no? Pare che il 27% delle ricerche di lavoratori specializzati resti in evasione. Mancano. Discorso anche della formazione, si può scaricare tutto sulla scuola e si parla di formazione continua, no? Anche nelle aziende, cioè l'imparare non è mai finito, no. Anche mentre lavoro, allora questa è nel libro dei sogni secondo lei o potrebbe essere possibile?
È nel libro dell'attualità, bello i manifesti che vedevo ieri per reclamizzare gli 800 anni dell'Università di Padova, sono dei grandi manifesti color bordeaux, che è il colore dell'università, con scritto compie 800 anni e ancora impara, riferito all'università.
Bello, certo.
Ma il discorso che fai tu è quello della formazione, stiamo attenti a non confondere tra formazione e istruzione ed educazione. E adesso vengono usati quasi come interscambiabili questi termini, invece la formazione è il termine che gli esperti usano per indicare la formazione sul lavoro, cioè l'imparare un mestiere.
Io comincio un mestiere e mi informo per essere sempre all'avanguardia.
Mi formo. E questo viene fatto benissimo dagli istituti tecnici superiori, perché ovviamente per formare ad un mestiere bisogna essere collegati con quell'ambito. Non lo si può fare a scuola, nella scuola quella diciamo tradizionale che dura fino a 18 anni, perché la scuola non riuscirà mai a attrezzarsi per tenere dietro alle tecniche specifiche di un mestiere. Non avrà i soldi ma non avrà neanche i tempi. La scuola deve dare l'istruzione di base, poi però ci deve essere la formazione appunto negli istituti tecnici superiori o in corsi particolari per imparare quel mestiere. E poi, siccome siamo in un mondo che va avanti velocissimo, la gente deve essere disponibile a continuare a formarsi.
Chi la paga però questa formazione? Un'azienda o un lavoratore? Adesso c'è anche una formula molto particolare e anche lungimirante, forse per certi versi. Cioè, accetto la sfida, continuo a studiare mentre lavoro, no? Continuo a formarmi sulla mia mansione, poi se raggiungo il risultato, cioè della promozione, la pago io. Altrimenti
la paga quel fondo che è stato costruito da chi crede in questo progetto.
Esatto.
Sarebbe una specie, se mi va male, cioè se non riesco ad avere il posto per il quale mi sono formato, è come se avessi avuto una borsa di studio, poi faccio un lavoro qualsiasi. Se mi va bene, devo un po' restituire i soldi, come fanno nelle università americane, mi pare, dove, che hanno delle rette altissime, fanno dei mutui specifici e poi le pagano man mano che lavorano, se trovano lavoro. Stiamo attenti che non sia un capestro, però comunque deve passare uno il concetto di formazione continua per tutti,
base,
e che non ci sia gente che a 50 anni dice ormai io ormai
non so usare il computer,
non uso il computer. E due, il discorso che ci vogliono dei corsi specifici in collegamento col mondo del lavoro, e non è sfruttamento questo, perché la scuola fa il suo, prepara, istruisce ed educa, poi altri enti faranno la formazione.
Prof, dal presente al futuro, torniamo al passato, siamo in conclusione. Platone lamentava che a parlare male, oltre a essere una cosa brutta in sé, fa male anche all'anima.
Eh già, perché
l'uso della parola.
L'uso della parola, le parole sono importanti. Se noi usiamo un linguaggio povero vuol dire che ragioniamo poco, se usiamo un linguaggio volgare vuol dire che i nostri pensieri sono come dire, brutti, diciamo semplicemente brutti. E invece se io cerco di usare le parole pesandole per quel che sono, magari anche facendo sforzi piccoli, tipo invece che usare sempre il verbo fare, sì, usare un sinonimo corretto, certo, perché sto fare, robo, cioè, cosa
più appropriato,
più appropriato a sforziamoci, che... impariamo qualcosa di più.
L'alfabeto della gentilezza, una giornalista ha proposto, mi pare, dice, sì, nelle scuole, sì, sì. Una, come dire, adesso mi sono
un gioco concorso,
un gioco concorso, cioè una ogni... parola gentile per ogni lettera dell'alfabeto,
esatto, e viene bellissimo con i bambini, bellissimo, bellissimo fare questo.
Prof, abbiamo purtroppo sforato
anche
io
oggi?
Sì, anche oggi. Ci siamo oltre i 20 minuti, ci risentiamo la settimana prossima. Grazie, prof. Salmazzo.
Grazie a chi ci ha ascoltato e arrivederci.